Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi si parlerà di tanto buon cinema e andremo nella fattispecie a vedere cosa è un regista, quindi la figura del regista nelle sue varie sfaccettature. Chiaramente potete andare a riascoltare tutti i podcast precedenti che sono presenti su Spotify, dove appunto li carichiamo. Io spero che l'argomento vi possa interessare, così che voi poi andate a comprare magari qualche libro, magari andate a vedere sul web qualche articolo che serve per approfondire questo argomento. Il regista è un ottimo mestiere. Io ho visto come si lavora sul set, come lavorano dei registi sul set. È molto, molto anche duro come lavoro, perché comunque ci vogliono tante ore sul set, ma io credo che sia un mestiere molto bello per chi ama quest'arte che è il cinema. Comunque, andiamo subito a vedere cos'è un regista. È il responsabile artistico e tecnico di un'opera audiovisiva che può essere cinematografica, televisiva, teatrale oppure un videoclip musicale, un film industriale o un documentario. Dirige gli attori, coordina il set, controlla il lavoro dei collaboratori, imposta e dirige le riprese e le inquadrature. È sovente considerato il vero e proprio autore del film. Si distinguono i seguenti tipi di addetti alla regia: regista cinematografico, regista teatrale, regista televisivo, regista videoludico, regista radiofonico, regista documentaristico. Ovviamente il termine italiano è stesso coniato dal linguista Migliorini, quindi regista un po' così. Allora, quindi il regista è una di quelle grandi cose, di quelle mestieri che però ci vuole uno staff, perché se no non va bene, perché tutto da solo è difficile. È vero che sono quei registi che scrivono, danno la riarrangiatura, eccetera, eccetera, si occupano anche della musica, eccetera, eccetera, però è anche vero che ha bisogno di uno staff e lo si vede sempre nei backstage dei vari DVD. La regia cinematografica è la direzione del film, intesa sia dal punto di vista tecnico sia da quello artistico. La similitudine più immediata, ma anche parziale, è quella con la regia teatrale. Alla regia spetta la concettualizzazione e la definizione della modalità narrativa, espressive, estetiche, tecniche e realizzative del film. Il regista, quindi, è l'autore che dirige l'apparato realizzativo di un film, di un prodotto audiovisivo in genere, coordinando il proprio lavoro con quello degli altri coattori e collaboratori, che sono lo sceneggiatore, il direttore della fotografia, il montatore, lo scenografo, eccetera, eccetera. E al regista viene riconosciuto il ruolo di autore del film nel suo complesso. Quindi lui ha vari collaboratori che sono, appunto, come abbiamo detto, il direttore della fotografia, il montaggio, il montatore, appunto, che è quello che fa i montaggi, direttore della fotografia, appunto, che magari si occupa la composizione dell'inquadratura, la disposizione delle luci, il controllo dei movimenti della macchina da presa, le scelte stilistiche sull'angolo di ripresa, la scelta dell'obiettivo, messa in fuoco, eccetera, eccetera. Quindi sono anche varie altre cose. Quindi il ruolo del regista varia nel cinema europeo e in quello statunitense. Mentre l'industria hollywoodiana tende a circoscrivere la regia soprattutto alla messa in scena del film, quindi al lavoro sul set con gli attori e tecnici, il cinema europeo e sovietico incarna nel regista l'autore e il facitore del film, con maggiore risalto all'aspetto artistico. Volendo soffermarci in più sulla intera prettamente produttiva e imprenditoriale, potremo semplicemente dire la regia come il lavoro mediante la quale dalla sceneggiatura si passa al film, ossia dalla carta allo schermo, a che vedere con scelte artistiche visive della narrazione filmica. Poi c'è la pre-produzione, che ve ne avrei parlato in un altro podcast, ma già che ci siamo. La pre-produzione, quella che è inizialmente solo un'idea di trama nella mente di una persona o un adattamento, può essere sviluppata dalla persona stessa o da un gruppo di colleghi in soggetto. Quindi il soggetto è l'idea che prima del film viene fatto il soggetto, che è un'idea messa magari sulla carta da una persona o più persone, oppure più dettagliatamente in sceneggiatura. Quindi, oppure c'è il soggetto oppure la sceneggiatura, già con le battute già scritte, eccetera, eccetera. Quest'ultima è in un certo senso una specie di romanzo. Tuttavia la sceneggiatura è molto più schematica e concreta, le scene sono numerate e serve come documento tecnico per guidare il lavoro degli altri reparti. Ripresa, scenografia, costumi, effetti speciali, produzione e recitazione, con dell'indicazione dei dialoghi, simile a un copione teatrale, e dei movimenti degli attori. Soprattutto viene usata dal regista, che è il principale responsabile artistico del film, e dal produttore, che è il principale responsabile economico del film, quindi come sempre. Per organizzare il piano di lavorazione, che abbiamo già detto cos'è in un precedente podcast, con le attrezzature, i trasporti, i contratti e quanto serve alla realizzazione del film. Quindi, in questo senso, la prima fase della regia riguarda la scelta della troupe e del casting, quindi adatti e disponibili secondo il calendario di riprese a lavorare. Quindi, secondo il piano di lavorazione, la serie di scene, secondo l'ordine di ripresa, che non coincide con l'ordine in cui verranno montate, l'eventuale preparazione dello storyboard e le scelte della location naturali e o ricostruite in studio. Quindi la pre-produzione rinchiude tutte queste cose: soggetto, sceneggiatura, bisogna vedere i soldi che devono andare via, il casting, la pre-produzione, quindi è quella. Quindi in uno piccolo schema che ce l'ho qua davanti, appunto, fa vedere. L'idea, quindi che quella può essere anche originale, che è questa qua, per chi ovviamente vedrà in diretta, vedrà questa cosa, questo piccolo schema. L'idea, come abbiamo visto, romanzo racconto, quindi che, e è l'adattamento. Questo c'è idea, romanzo racconto, adattamento, oppure idea, la sceneggiatura, in ogni caso l'adattamento si trasforma in sceneggiatura. Abbiamo la regia, il girato, il montaggio, il film. Quindi questo è uno schema molto molto sintetizzato, però comunque richiude molto bene, a mio avviso, anche quello che è, anche se qui è molto semplicistica. Andiamo poi avanti con la realizzazione del film. Basatosi ancora sulla sceneggiatura, il regista decide il tipo di inquadratura e di sonoro in presa diretta, spesso anche in caso di doppiaggio successivo, laddove la registrazione funziona da colonna guida. La durata della sequenza, l'ambientazione, il modo in cui gli attori e comparse devono interagire tra loro e col set, al fine di costruire una storia credibile e coerente affinché lo spettatore possa seguire con piacere la vicenda narrata dall'autore della sceneggiatura. Più delle volte è lo stesso regista che fa la sceneggiatura, quindi più delle volte è così. Alcuni invece se ne infischiano cioè, diciamo, della sceneggiatura primaria, dicono vabbè, ora me la riscrivo io, basta, perché questa cosa a me non mi va. E si rifà da capo la sceneggiatura. Questo accade quando hai un regista che ha potere contrattuale, cioè uno che non vai a contestare. Kubrick, per esempio, prendeva, se non gli piaceva una sceneggiatura, te la prendeva, te la sminchiava totalmente. The Shining, che l'ha rifatta completamente. E ha fatto bene, secondo me. Sul set, normalmente vi sono diverse prove di recitazione per gli attori, precedenti o già sul set, dalla lettura a tavolino all'uso di controfigure e cascatori, secondo i diversi stili di regia che vanno da un'interpretazione rigorosa della sceneggiatura all'improvvisazione, ovvero da ripetere senza varianti le battute previste al recitare a canovaccio. Allo stesso tempo, il regista, in consultazione con il direttore della fotografia, decide l'angolazione e la lunghezza focale da cui riprendere, guardando nella cinepresa o utilizzando un mirino esterno. Lo stesso avviene col piazzamento di microfoni per la registrazione del suono. Stabiliti i piani di messa a fuoco e la profondità di campo necessaria al movimento dell'attore, o al contrario, secondo la preferenza del regista, aggiustando il movimento dell'attore o a quello della macchina da presa. Il regista dà l'ordine di far partire la scena dicendo tradizionalmente la sequenza di comandi silenzio, al quale segue un cicalino e l'illuminazione di una lampada, e poi motore, ovviamente, e ciacche oppure azione, ecco, eccetera. Finita la ripresa, il regista dà lo stop. Quindi partiamo, cioè tu vai sul set e si dice motore, ciak, azione, poi vabbè, e poi dallo stop alla fine. Anche se per molti anni si è girata al buio, rimandando alla visione dei giornalieri la sera in sala di proiezione, la decisione finale su quale sia la migliore ripresa delle varie ripetizioni oggi è più solito controllare col monitor e auricolare durante la ripresa, e spesso anche subito dopo con la registrazione del video di servizio, la qualità del risultato prima di passare all'inquadratura. Quindi prima si guarda e se è venuta bene, nel caso la si rifà. Poi avviene il post-produzione, che successivamente è sempre la regia a stabilire la colonna sonora, che sottolinea le scene allo scopo di enfatizzare uno stato d'animo, evidenziare una situazione, sottolineare una particolare quanto serve a far capire allo spettatore qualche cosa che nel romanzo veniva reso tramite le parole, mentre nel film può essere reso solo con immagini e suoni. L'abilità di un regista sta infatti proprio nel riuscire a superare alla impossibilità delle semplici immagini di trasmettere pensieri e sensazioni che possono invece essere facilmente descritte con le parole. Così, se in un romanzo per dare l'idea di un caldo soffocante è sufficiente dire faceva un caldo soffocante, in un film il regista dovrà servirsi di artifici vari per comunicare questa idea allo spettatore. Potrà fare un'inquadratura ponendo la macchina da presa a livello del suono e riprendendo i soggetti lontani, in modo da far vedere sullo schermo l'aria che tremola per il caldo, oppure potrà inquadrare la camicia inzuppata di sudore del protagonista. Una volta terminato di girare le scene, secondo le istruzioni del regista, si ottiene appunto il girato. Che cos'è il girato? È l'insieme di tutte le scene girate durante la produzione del film. Sarà poi il regista stesso, in accordo col montatore del film, a decidere se eliminare qualche scena dal montaggio finale, al quale però potrà anche eventualmente contribuire il produttore, che è colui che ha finanziato il film, allo scopo di rispettare i limiti prefissati di durata del film, le richieste della censura, l'efficacia narrativa e il ritmo. E spesso però queste scene vengono messe magari in un contenuto speciale di un DVD. Quindi capita sempre che sentiamo parlare di director cut oppure di scene tagliate, in molti DVD c'è questa opzione, scene tagliate, e sono le scene che non sono andate nel film ma che ci sono e vengono rimesse. È buono anche il contenuto speciale, almeno io apprezzo sempre queste cose. Poi veniamo col regista teatrale. Il regista teatrale è responsabile complessivo dell'allestimento di uno spettacolo dal vivo, guida e gestisce i lavori specializzati dei diversi collaboratori, gli attori, il musicista, il costumista e lo scenografo. È la figura di riferimento in ogni spettacolo teatrale. La complessività del lavoro di regia è difficilmente esemplificabile dal punto di vista creativo, mentre è più facile comprendere l'apporto tecnico, posizione degli attori, movimenti, intenzioni, eccetera. Il regista è colui che tiene in mano il filo narrante di uno spettacolo, ha in testa durante una messa in scena il concetto da esprimere, porta gli attori ad identificarsi in quel concetto. Si può paragonare il suo lavoro a quello dell'architetto. Egli ha carta bianca sull'organizzazione e sviluppo della scena. Beh, sì, ovvio che magari sta facendo, ne so, Romeo e Giulietta, non è che può dire Romeo tira fuori un mitra, però comunque può avere in testa cosa vuole esprimere, eccetera. Il regista oggi la figura del regista è molto varia. Alcune figure però seguono da decenni il teatro italiano e sono annoverate tra i più importanti del teatro mondiale. Viene citato Gabriele Laiva, Massimo Castri, Luca Ronconi e poi altri nomi di registi. Quindi quello teatrale, a mio avviso, forse è anche quello più difficile. Poi abbiamo il regista televisivo. La regia televisiva è l'organo di controllo, coordinamento e seleziona delle riprese televisive in una postazione che può essere fissa nel dietro le quinte di uno spettacolo o telegiornale o mobile, in un pulmino o stazione mobile SAT, il regista ha davanti a sé una serie di monitor corrispondenti alle telecamere disposte sul luogo dell'evento. La regia televisiva comprende un'area che si occupa del controllo tecnico, ovvero di verificare in tempo reale tutti gli standard e i livelli delle immagini siano corrette, un'area che si occupa della parte audio con tutte le fonti che esse competono: microfoni, linee audio, ingresso ed uscita, distribuzione del segnale audio a tutti i referenti, monitoraggio all'uscita in caso di invio su vettori satellitari, eccetera, eccetera. Solitamente coadiuvato da un paio di assistenti, il regista televisivo ha la responsabilità di controllare e scegliere l'inquadratura migliore al momento opportuno. Anche questo non è facile, perché tu devi scegliere il momento giusto. Può chiedere via radio agli operatori una variazione di posizione o inquadratura, valutandone l'anteprima sui monitor e successivamente selezionandola per la messa in onda. Pari meriti alla messa in scena, anzi alla messa in onda, la tecnologia consente la registrazione in tempo reale delle riprese, tutte le postazioni, permettendo instant replay con cambi di inquadratura. Davanti al regista e ai suoi collaboratori vi è un largo bancone contenente i controlli manuali delle sergenti audio-video. Secondo potenza e grandezza è possibile accedere a server di archivio video digitale, quindi ovviamente tutto in digitale è un po' più facile la situazione. La posizione delicata di questa figura è data dal tempo, ovvero dalla diretta dell'evento, che al contrario del regista cinematografico pone il regista TV davanti a scelte, creazioni, controlli immediati e tempestivi. E questo non è una cosa da prendere sotto gamba, perché un regista televisivo deve essere pronto in tempo reale a fare una decisione, a prendere una decisione, senza possibilità appunto di rimandare, di ripetere. Ogni errore è immediatamente percepito dall'utenza. Vabbè, insomma, oddio, col livello di intelligenza del telespettatore medio non lo so, però. I coefficienti di difficoltà variano ovviamente dal controllo di un talk show più semplice, immagini statiche, posizioni prestabilite, a uno spettacolo TV, sceneggiature e tipologie di riprese prestabilite, fino a eventi sportivi o live news. Si pensa alle partite di calcio in diretta, quando immediata deve essere la scelta di un campo largo, abbinate ai primi piani dei protagonisti. Quando ciò non avviene con fluidità e sapienza, il risultato può essere seccante e scadente, e il telespettatore se ne accorge subito. Vabbè, lamentandosi, beh, quello si lamenta per tutto. Poi ovviamente c'è anche il... A differenza del collega cinematografico, il regista televisivo riceve meno considerazione, meno meriti e riconoscimenti, seppur esistano concorsi per questa figura. Capita che nella trasmissione stessa se ne possa venire omesso perfino il nome. Il suo ruolo è difficile quando poco visibile, come quello di molti altri tecnici radiotelevisivi. Caratteristica fondamentale di ogni diretta televisiva è la contemporaneità per lo svolgimento dell'evento, e viene detto anche della regia dello sport. Il sistema di ripresa di ogni evento sportivo in diretta è il risultato delle combinazioni di tre modi di posizionamento delle telecamere, in secessione l'una dall'altra, come avviene per esempio in un circuito automobilistico, posizionando la camera principale in totale su asse centrale del campo e alternandola ai campi stretti di altre telecamere. Per esempio, è una partita di calcio. Posizionamento le telecamere a gruppi per gli eventi multidisciplinari, come può essere l'atletica, o staccandole per estrapolazione in quelle discipline dove gli atleti partono uno alla volta, come golf, ciclismo, eccetera, eccetera. Andiamo al Game Director. Il game director è chi si occupa, nell'ambito della produzione videoludica, di dirigere personalmente il personale tecnico impegnato allo sviluppo di un videogioco, fornendo linee guida sul lavoro da svolgere e inserendo le proprie idee nel progetto. Questo compito di regista del videogioco può coincidere con quello del progettista di videogiochi, ed è comunque in stretto rapporto con la figura del produttore. Ad esempio, in Super Mario Galaxy, Koizumi ha ricoperto i ruoli di progettista e direttore, mentre Miyamoto figurava come produttore responsabile dell'idea progettuale del gioco. Poi regista radiofonico, anche questo è l'ultima figura del regista, poi andiamo al cinema muto. Il regista radiofonico è colui che gestisce la messa in onda di un missaggio dei suoni, indirizzandolo a un ascolto radiofonico. Si può occupare anche della registrazione, dell'editing, del messaggio e sincronizzazione di file audio commerciali o artistici, come il jingle, lo spot, eccetera. o servizi radio nel mondo della pubblicità o dell'informazione. Queste erano un po' le figure del regista. Ovviamente si può approfondire molto di più, non è che per forza bisogna così. Il regista cinematografico, ci sono tanti libri che parlano di come farlo, della storia anche della figura del regista. Per gli altri magari è un po' più difficile, ma internet è un grande mondo e si può trovare tutto quello che si vuole senza eccessivi problemi, quindi basta soltanto volerlo. Io do solo, come dico sempre, un'infarinatura generale sulla questione, poi sarete voi nel caso che vi approfondite il tutto. Andiamo ora invece a vedere cosa il cinema muto, che è un periodo storico di cinema dove comunque si sono visti un sacco di grandi capolavori che però, non so, agli occhi di molti non vengono filati, per un discorso credo di che manca il sonoro, diciamo, che manca la parte dialogata, ma in realtà erano film pazzeschi, vedi Metropolis, Nosferatu, eccetera, eccetera. Il cinema muto è il periodo cinematografico riconducibile al periodo antecedente l'avvento del suono, vale a dire dal 1895 fino al 1927, anno in cui venne distribuito il primo film sonoro, Il cantante di jazz. Il completo e definitivo passaggio al sonoro, tuttavia, non avvenne prima del 1930. In realtà i film non erano del tutto muti, quantomeno la fruizione. Erano infatti costume, dal grande teatro di cinema a quello di periferia, accompagnare le proiezioni con musica dal vivo, che fungeva da colonna sonora, eseguita solitamente da un pianista o un organista, o addirittura da un'orchestra per i teatri. Quindi ovviamente il primo film muto della storia del cinema viene considerato Round High Garden Scene del 1888, ma gli inventori del cinema, ovvero della macchina da presa e del proiettore, sono considerati i fratelli Lumière, che brevettarono il loro strumento il 13 febbraio 1895. La prima pellicola venne da loro girata il 19 marzo del suddetto anno. Il film era l'uscita dalle officine Lumière. Il film Don Giovanni e Lucrezia Borgia del 1926 di Crosland fu il primo film con la colonna sonora, quindi non aveva bisogno di un pianista, un orchestrista o un'orchestra. Il film Il cantante di jazz, sempre di Crosland con Hal Johnson, del 1927, il primo film sonoro, viene considerato il film che pone fine al cinema muto. In realtà alcuni attori recitarono film muti ancora per qualche anno, e anche Charlie Chaplin, tenuto difensore del cinema muto, recitò il suo primo film sonoro nel 1940 con Il grande dittatore, che è un film pazzesco. È un film veramente pazzesco. Le origini del cinema muto risalgono al 1887, durante il periodo sperimentale del cinema delle attrazioni, di cui abbiamo già parlato, con i primi cortometraggi dei fratelli Lumière, come L'innaffiatore innaffiato, L'arrivo di un treno alla stazione di La Cholatte, La partita a carte del 1895. Questo fenomeno di rappresentare alcune scene di vita quotidiana si diffuse rapidamente dalla Francia, in Inghilterra, in Italia, in Russia e in India. Venivano riprese scene naturali, movimenti di macchina, persone d'alto rilievo come politici, incluso il Papa, sovrani, eccetera. Tale fenomeno negli anni 10 venne soppiantato dalla creazione di vari generi cinematografici, fortemente influenzati dal corpus dei vari generi, come storia comica, drammatica, fantasy horror, thriller noir, eccetera, eccetera. Il cinema comico si sviluppò in questi anni, particolarmente in Francia. Autori come Ugo Falena e altri trasponevano le prime opere letterarie di Frankenstein, Francesca da Rimini, Dracula, altre. Poi la tecnica, ovviamente andiamo sulla tecnica di recitazione, necessitava di enfasi mimica, esagerando l'espressività facciale e azione corporea, affinché giungesse al pubblico il messaggio emozionale inteso dal regista. Oggi potrebbe risultare esagerata, a volte grossolana, ma il valore dei grandi interpreti era chiuso nell'essenzialità del gesto. Ovviamente è più difficile comunicare un sentimento, un qualcosa, tramite solo l'aspetto visivo. Di solito ora ci aiutiamo anche con con la parte recitata, eccetera. Però anche dalla parte visiva, a mio avviso, è anche più potente il messaggio quando arriva. La velocità di scorrimento della pellicola era più lenta di oggi, 16 o 20 fotogrammi al secondo del film muto contro i 24 del sonoro. Questa particolarità fa sì che vendono oggi i film muti in televisione, che in Europa riproduce 25 fotogrammi al secondo. I movimenti sembrano accelerati o innaturali. La durata del film era misurata in rulli o bobine, dove era fisicamente contenuta e avvolta nella pellicola. Ogni rullo poteva contenere circa 600 piedi per circa 7 minuti di proiezione. Volendo considerare il cinema muto italiano dal periodo che va dal 1905 al 1931, gli storici hanno catalogato poco meno di 10.000 titoli. Il 90% di essi è scomparso per sempre. Almeno fino alla prima metà del XX secolo veniva utilizzata una pellicola altamente instabile e altamente infiammabile che richiedeva cure particolari per garantire la conservazione nel tempo. Molti di film furono fissati sul materiale di pessima qualità, pregiudicando la sopravvivenza al logorio del tempo e alla decomposizione in polvere. Alcuni furono riciclati, molti finirono distrutti nei frequenti incendi degli studios. Oggi la conservazione e il restauro di quelle pellicole è priorità principe per gli studi di cinematografia. I vecchi film sono come il vino, il tempo li matura, ma molti sono finiti in aceto. Mi fanno notare dalla regia una cosa che non ho detto, ma ci tengo a dire perché me la fanno presente. Ecco perché alcune pellicole sono bruciate, esattamente, proprio per questa cosa qui. In realtà, oltre che bruciate, si dice anche che sono state purtroppo perse o rovinate anche dal polveri, eccetera, dall'instabilità dei materiali delle pellicole, eccetera. Oltre che purtroppo dagli incendi. Come abbiamo visto, sì, qua in Italia si è parlato di 10.000 titoli, però il 90% è scomparso ed è un vero peccato perché probabilmente questi film potevano essere visti, ripristinati, eccetera. Quindi io credo che purtroppo molti, anche buoni film, magari non verranno mai più fatti vedere. Peccato, veramente un peccato. Film muti con maggiori incassi negli Stati Uniti. Al numero 16, Il Circo del 1928. Al 15, Rosa d'Irlanda. 14, Il Settimo Cielo del 26. Il Re degli Straccioni, alla posizione numero 13. Ben Hur del 25. Non è quello che poi abbiamo visto dopo. La Grande Parata, ovviamente questo è molto famoso, alla numero 11 di posizione. La Febbre dell'Oro, I Dieci Comandamenti, anche questo non è quello che abbiamo visto, questo qua è del 23, Il Gobbo di Notre Dame, I Pionieri, I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, alla numero 6 di Rex Ingram, Le Due Orfanelle, Il Monello, Il Gabinetto del Dottor Caligari, al numero 3 del 1920, Agonia sui Ghiacci del 1920, Nascita di una Nazione del 1915 di Griffith, che è un film pazzesco, io mi sembra che l'avevo anche visto, pazzesco. Film muti nella transizione dal muto al sonoro. Tra i resti restì a lasciare il cinema fu Charlie Chaplin, che arrivò solo a sonoro col Grande Dittatore del 39. Comunque negli anni 30 alcune celebri pellicole di alcuni importanti registi sono ancora mute, pur essendo nell'epoca del sonoro. E il cinema muto inoltre rimase fino almeno metà degli anni 30 in Estremo Oriente, soprattutto Cina e Giappone. Le più importanti sono Un cane ad Aluso di Buñuel, Uomini di Domenica di Siudmak, Il nostro pane quotidiano di Murnau, Borderline, La terra, Luci nella città di Charlie Chaplin del 1931, Tabù di Murnau, Sono nato ma di Ozu del 32, va anche Storia di erbe fluttuanti di Ozu, sono molto pesanti i film di Ozu, sono veramente, però sono sicuramente da vedere. The Goodness di Wu del 34, Tempi moderni e 36 di Charlie Chaplin. Film muti nell'era del sonoro. Diversi cineasti hanno reso omaggio alla favolosa era del film muto. col suo film Le vacanze di Monsignor Hulot del 53, e così pure Mel Brooks con L'ultima follia di Mel Brooks nel 76, in cui simbolicamente l'unica parola del film è pronunciata dal mimo Marceau. Nel 99 esce Juha, il capolavoro mini sconosciuto del regista finlandese Kaurismäki, che sicuramente ho sbagliato il termine, ok? Nel 21 è uscito il film muto francese The Artist, che ha vinto 5 premi Oscar, 3 Golden Globe, 7 premi BAFTA e 6 premi César. I film muti, o in gran parte muti dell'epoca, sono i seguenti. La spia del 52, poi L'ultima follia di Mel Brooks, Tuvalu, poi abbiamo The Artist e The Tribe. Quindi questo era un po' il cinema muto, che è un genere sicuramente molto interessante, perché è un cinema che a mio avviso va riscoperto, va visto, perché per uno che è un cultore di questa arte, io credo che vanno riscoperti. Infatti anch'io ne ho visti pochi, purtroppo, e quelli che ho visto però mi sono piaciuti quasi di più di quelli recitati, perché ripeto, la potenza visiva è un qualcosa che comunica forse di più allo spettatore, anche se è più difficile. Detto quello, io vi do appuntamento alla prossima podcast, io spero che vi possa essere piaciuta. La prossima puntata andiamo a vedere cos'è il film della mezzanotte, il film di culto, e vedremo altre piccole curiosità sul mondo cinematografico. Vi ricordo che noi siamo anche in live su Twitch il lunedì sera e il venerdì sera alle 20:30, sempre per parlare di tanti bellissimi argomenti. Io vi do appuntamento alla prossima, ragazzi, e buon proseguimento. Ciao!